Iniziamo questa sera non solo la seconda parte di questo cammino biennale, non solo il secondo anno, ma di fatto anche iniziamo un percorso che un po' cambia nella scansione dei 10 incontri che ci siamo dati per la preparazione a questo evento festoso della nostra comunità. Perché il momento che adesso andiamo un po' ad ascoltare, secondo il percorso che abbiamo scelto di fare con gli Atti degli Apostoli, ci fa entrare un po' di più nelle dinamiche della vita delle comunità cristiane, non che non sia già accaduto prima, però forse potremmo riconoscere nel cammino degli Atti tutta una parte di orientamento, di preparazione, in cui poi si pongono i fondamenti di questo grande sviluppo missionario che la Chiesa degli inizi avrà. In questa seconda parte andiamo un poco a vedere più da vicino che cosa effettivamente succede nei diversi luoghi in cui lo Spirito fa correre la parola. Come avrete visto nel programma, appunto questa sera andiamo a dare attenzione a quello che è il testo degli Atti, che va dal capitolo 11, versetto 19, fino al capitolo 14, versetto 28. Come sempre daremo attenzione a una parte solamente di questa ampia parte, che saranno i versetti dal 19 al 30 del capitolo 11, quindi la primissima parte di questa sezione. E chiederei già adesso a qualcuno di prestare la voce per leggere questi versetti, così che prima ci mettiamo in ascolto della parola e poi provo a suggerire qualche traccia di riflessione, in modo che in seguito ne nasca appunto un po' di dibattito, o meglio di sottolineatura, di approfondimento tra di noi, e magari anche il suggerimento di qualche pista che possa servire come domanda per il lavoro dei nostri gruppi. Chi vuole venire al microfono a prestare la voce?
Anche sul podio?
Sì, sì, anche seduta se vuoi.
Lettura degli Atti degli Apostoli. Intanto, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro, ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, genti di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro. E così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero, indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo.
Grazie. Il passaggio che questa pagina ci fa iniziare anche ad assaporare un po', è un passaggio che nasce da una situazione, ancora una volta, non è la prima, faticosa, di sofferenza negativa. C'è una persecuzione, c'è stata l'uccisione di Stefano, i giudei ostili a questa novità di Gesù non si accontentano della morte di Stefano, la persecuzione è più vasta, investe altri credenti, altri cristiani, o meglio, altri discepoli di Gesù, meglio sarebbe dire così, e questo spinge molti a fuggire, molti che avevano aderito a Gesù, molti dei giudei che avevano accolto questa testimonianza degli apostoli e che forse avevano conosciuto Gesù stesso, che avevano visto qualcosa di lui, ascoltato la sua parola e che facevano parte di questa prima comunità di Gerusalemme, sono un po' costretti a fuggire. Non tutti fuggono, sappiamo che molti rimangono attorno agli apostoli, ma molti altri fuggono. E il testo che abbiamo ascoltato ci dice che appunto se ne vanno un po' in Fenicia, a Cipro, ad Antiochia. E poi il racconto si ferma soprattutto su quello che accade ad Antiochia. Quindi c'è proprio l'immagine di un annuncio che esce da Gerusalemme. Già l'avevamo visto con Filippo che andava di qua e di là, insomma l'annuncio era già uscito, però sembravano più in quelle occasioni, più delle occasioni molto limitate, molto circoscritte. Qui c'è invece un gruppo di persone che se ne va, e questo annuncio della salvezza in Gesù che inizia pian piano a prendere non solo forma nella vita di alcune persone, ma a prendere forma anche comunitaria in alcune città. Questa sezione del Libro degli Atti ci racconta passo dopo passo, qualche volta con più lentezza e con più dovizia di particolari, qualche volta solamente con un accenno rapido, che nascono diverse comunità cristiane ad Antiochia di Siria, a Salamina, a Pafo, ad Antiochia di Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe, a Perge. Sono un po' le tappe che questa sezione, fino appunto al capitolo 14, come vi dicevo, ci racconta, in cui appunto si realizzano delle forme comunitarie di vita di discepoli di Gesù. Sono le pagine queste che vi invito poi a leggere con calma, se non l'avete già fatto appunto, fino al capitolo 14, che precedono quei grandi cambiamenti che nasceranno poi soprattutto a partire dal Concilio di Gerusalemme e poi dagli altri viaggi missionari, in particolare quelli di Paolo, su cui gli Atti degli Apostoli si fermano con particolare attenzione. E quindi potremmo dire che in queste prime tappe, in questi primi tratti che assume la vita comunitaria dei discepoli di Gesù fuori di Gerusalemme, troviamo la forma della vita delle prime comunità cristiane. Abbiamo già ascoltato Gerusalemme in quell'immagine anche un po' idealizzata che Luca descrive di come vivevano i primi cristiani, un po' idealizzata, dall'altra senza però nascondere anche le magagne, le difficoltà, gli insuccessi, il peccato che abitava comunque le prime comunità cristiane. Qui siamo fuori di Gerusalemme e vengono fuori un po' i tratti caratteristici di altre forme di vita delle comunità dei discepoli di Gesù, oltre il giudaismo. In particolare diamo attenzione questa sera al costituirsi della comunità di Antiochia di Siria. Antiochia di Siria è in realtà nell'odierna Turchia, non è in Siria, è chiamata in Siria perché appunto l'espansione della Siria è raggiunta fino appunto in quelle zone dove c'è Antiochia. quindi era sotto la Siria, ma in realtà è in quella che oggi per noi è la Turchia. È una città importante, Antiochia, molto più grande di Gerusalemme. È la terza città dell'impero romano: Roma, Alessandria d'Egitto e poi Antiochia. È una città dove quindi si muovono tante persone, è facilmente anche una città rifugio, dove ci sono tanti ci si può arrivare più facilmente, trovare qualche possibilità in più, magari anche un po' nascondere se c'è bisogno. Quindi normale che molti, fuggendo da Gerusalemme, cerchino spazio in una città grande dove magari le possibilità sono più ampie. Ma soprattutto, ci ricorda il testo degli Atti degli Apostoli, questa è la città in cui per la prima volta i discepoli di Gesù vengono chiamati cristiani, come ancora oggi si fa tra noi. E quindi, come dire, dare attenzione a quello che qui è accaduto è anche un bel modo per dire, vabbè, dove stanno le radici di quel nome che 2000 anni dopo quasi noi ci portiamo ancora addosso e in cui continuiamo a riconoscerci, quelli del Cristo, quelli che guardano a Gesù come all'unto, al Salvatore, al Messia, alla salvezza. E allora diamo attenzione così a questo brano che abbiamo ascoltato e che ci parla un po' di quello che è accaduto ad Antiochia. La comunità dei discepoli di Antiochia viene a formarsi appunto dopo un evento doloroso: la persecuzione a Gerusalemme, che spinge molti a fuggire. È una città, potremmo dire, di esilio dei discepoli di Gesù, non l'unica, una città accanto ad altre dove discepoli di Gesù si sono ritrovati esiliati. È una città che conosce così una presenza nuova in cui lo Spirito troverà strade per allargare inaspettatamente la cerchia dei credenti. Abbiamo ascoltato con chiarezza, come dice il testo, che all'inizio questi vanno là e parlano solamente con i giudei. Chiaro, sono ebrei, vengono da Gerusalemme, si trovano altrove, trovano rifugio, contatto, condivisione, la sinagoga, il sabato, la preghiera comune, quelli che parlano una lingua in cui più facilmente mi ritrovo, quelli che sono della mia stessa storia, tradizione, religiosità, sensibilità. Ed è normale che così accada. E ci diceva il testo, proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Però proclamavano la parola, che vuol dire che stavano con i giudei, ma parlavano di Gesù. Quindi non solamente si sono accostati, come dire, accasati con un po' di sicurezza con quelli della loro tradizione ebraica, ma annunciavano la parola agli ebrei con cui condividevano la vita, parlavano di Gesù. Però ce n'erano alcuni che venivano già da altrove, che venivano da Cipro e di Cirene e da Cirene, che arrivati ad Antiochia cominciano a parlare anche ai greci, dicendo Gesù è il Signore. Così dice letteralmente il testo che abbiamo ascoltato. E quindi potremmo dire che questo evento un po' di esilio, di migrazione, questo evento negativo e direi anche potenzialmente disgregante, perché c'è una comunità a Gerusalemme, tutti se ne vanno in giro, il rischio è che poi si impoverisca e si disgreghi. Questo invece diventa evento potenzialmente disgregante, diventa invece un'opportunità preziosa. Rileggere quindi la storia delle prime comunità cristiane, come questa di Antiochia, può aiutarci a riconoscere ancora una volta, perché su questo gli Atti degli Apostoli sono insistenti, a riconoscere come aspetti dolorosi e incomprensibili poi si rivelino una via di nuovi e inattesi orizzonti, in cui un evento potenzialmente deludente apre il senso della fiducia. Perché? Perché ci fanno capire gli Atti degli Apostoli, c'è una parola con la P maiuscola che è presente, perché c'è un Dio che tiene in mano la storia, nonostante tutto quello che i nostri occhi possono vedere, la nostra vita possa sperimentare. Dio tiene in mano la storia. E se io attraverso le situazioni pur negative, dolorose, difficili, con la fiducia che appunto Dio non si perde nulla di quanto accade, non che le cose negative siano meno negative, lo sono. Stefano è morto e non è stato l'unico. Nessuno può dire per fortuna che questo è accaduto, così poi è fiorito il cristianesimo. No, purtroppo Stefano è morto, ma dentro questa cosa è stato possibile che Dio trovasse la via per aprire orizzonti nuovi, inaspettati, dei primi cristiani. A Gerusalemme non si immaginava questa cosa. Non c'era un comitato che si fosse prefissato di lanciare l'annuncio del Vangelo oltre i confini di Gerusalemme e della comunità ebraica. Non c'era questo disegno, anche se appunto avevamo visto già, ripeto ancora, Filippo e quello che era accaduto, ma non c'era un disegno di questo genere, non c'era un progetto di evangelizzazione su larga scala. Accade così, per la fuga di alcuni e per il loro coraggio, alcuni di parlare alle comunità ebraiche, ebraiche della diaspora, e ad altri che già venivano d'altrove, Cipro e Cirene, di raccontarlo anche ai greci. Avevano forse più dimestichezza, parlavano più facilmente anche con altri, erano già loro migranti, avevano già vissuto altrove, e allora parlano anche ai greci, e così nasce una comunità nuova. Quindi quella di Antiochia è una comunità che subito, molto presto, diventa una comunità mista, composta da credenti provenienti e dal giudaismo e dal quello che noi chiamiamo il paganesimo. Ed è una comunità che già nel suo DNA originario parla di universalità, di comunione, di accoglienza delle differenze come ricchezza. Ripeto, questa era una cosa inaspettata. Noi forse ci pensiamo poco a questo, ma quando nella stessa fede si riuniscono persone con storie e tradizioni religiose così differenti, c'è qualche cosa di straordinario che è accaduto, che non si immaginava prima. Al massimo si potevano immaginare percorsi diversi, ma qui c'è una comunità unica che è mista. La differenza diventa una ricchezza. E Luca lo dipinge un po' con le parole che abbiamo ascoltato, perché suggerisce che c'è un dispiegarsi silenzioso del disegno di Dio che trova una disponibilità semplice, creativa, di gente di Cipro e di Cirene. Di loro non ci restano né nomi né niente altro. Gente anonima, non sappiamo niente. Gente di Cipro e di Cirene che parla ai greci della parola di Gesù, che Gesù è il Signore. Sono personaggi che si lasciano guidare dalla mano del Signore, preziosissimi per la crescita di questa comunità cristiana, occasione preziosa, segni preziosi perché questa comunità determini la sua fisionomia spirituale e pastorale, eppure non ne abbiamo i nomi. Anche questa non è una cosa nuova nel panorama degli Atti degli Apostoli. C'è gente proprio anonima. Ci sono tanti non nominati che fanno un gran bene al cammino del Vangelo. E va bene così, è bello che gli Atti ci dicono va bene così. Quanto bella è diventata questa comunità a partire dall'annuncio di alcuni di cui non sappiamo niente, non ce li abbiamo nel nostro calendario, nel canone dei santi, non li ricordiamo in nessun giorno dell'anno. Non possiamo pronunciare nessuno di questi nomi, e questi sono diventati un'occasione preziosa non solo per Antiochia, poi lo vedremo, perché questa cosa di Antiochia diventerà poi dirompente per tutta quell'enorme questione che sarà appunto legata alla come è possibile che ci sia qualcuno che non ha fatto il cammino di fede di Israele, che riconosce in Gesù il Messia. E allora fidiamoci davvero di questa disponibilità umile e nascosta, di questa disponibilità di questi uomini di Cipro e di Cirene, senza proclami, senza superbia, senza vanità. È l'immagine della Chiesa di Antiochia, che cresce così, che nasce così e cresce così. C'è gente semplice, C'è gente che non ha un nome, dove non ci sono lapidi con inciso il nome di nessuno, non viene tramandato il nome, e però è gente che è diventata preziosa. E quando dicevo che dobbiamo cogliere qual è la fisionomia spirituale e pastorale di questa comunità cristiana, questa è la prima cosa che dobbiamo dire. C'è gente che non ha nessuna pretesa di visibilità. È una comunità aperta e accogliente, nata già da questa differente composizione di persone e cresciuta in un clima di disponibilità umile e nascosta. Immagine di una chiesa bella, meravigliosa, oserei dire, che molto può aiutarci a reinterpretare anche i tratti del nostro cammino e le priorità a cui ci riferiamo. Quello che qui emerge, non che ci sono alcune personalità di spicco che tengono in mano la situazione, ma che c'è una comunità, basta. Luca ci dice questa cosa, c'è una comunità cristiana. Sì, a un certo punto si alza uno, dice, di nome Agabo, che fa questo annuncio, qui c'è un nome, d'accordo, fa questo annuncio che poi serve a questo percorso di attenzione e di carità che si muoverà per la chiesa di Antiochia, però va bene, probabilmente una cosa che è rimasta nell'eco di qualcuno, di questa profezia annunciata, ma il resto della vita della comunità è veramente anonimo ed è bello così. E anche qui, appunto, ripeto, penso sia una delle prime cose sulle quali interrogarsi anche sul nostro cammino, insomma, quanto la ricerca della visibilità a volte può impoverire la crescita di una comunità, quanto il servizio dei singoli deve essere a favore del bene di tutti, non all'incrementare la rilevanza di qualcuno all'interno della comunità, cose che non dobbiamo mai dimenticare, che sempre ci fa bene ricordare, e Antiochia ce lo ricorda. Quando poi arriva qualcuno che il nome ce l'ha già, come è Barnaba, in fondo ci viene presentata la stessa caratteristica, perché quando Barnaba arriva inserendosi in questa comunità e rispettandone le caratteristiche di, come dire, del basso profilo che permette allo spirito di avere un alto profilo. Barnaba è anche lui uno dotato di quell'equilibrio che nasce dallo spirito, capace anche lui di quell'intelligenza spirituale e pastorale che appartiene a chi ha imparato a fidarsi più dell'azione silenziosa e dell'amore di Dio che non di altre cose. Barnaba questa cosa ce l'ha nel sangue, lo si vede nel modo con cui Luca ce ne racconta i tratti. Lui arriva e cosa fa? Ci diceva il testo che giunge, vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Vede, si ferma, guarda, ascolta, ne gioisce, dice: ma che bella cosa che Dio ha già fatto qui. Valorizza l'esperienza che altri hanno vissuto ed è capace di riconoscere che quella cosa lì che altri hanno già creato è un segno dello Spirito. È uno che sa guardare, sa pazientare, sa cogliere, sa ascoltare e sa lasciare che le cose crescano così. Grazie. Che crescano così come lo Spirito le ha già fatte avviare, iniziare. Si fida di questa cosa, non va a imporre niente. Dice: ma adesso arrivo io, guardate che sono stato mandato dai capi, ho tutte le carte qui, la documentazione che mi autorizza a verificare la cosa e a dare la direzione giusta. No, è uno che va e vede e riconosce, gioisce. Ma che bella questa figura. È un uomo che ha delle certezze, arriva lì con un mandato, ma queste certezze non le assolutizza. Non è quello che lui pensa o quello che porta da chi lo ha mandato a guidare le sue scelte. È uno che sa ascoltare e accogliere. C'è già una comunità che vive, arriva il pastore, ma c'è già una comunità che vive. Non è che arriva il pastore e il pastore dice adesso si fa come penso io, perché già la comunità sta cercando di fare quello che ha provato ad ascoltare dal dono dello Spirito. Barnaba giuisce di questo cammino, che è diverso da quello che lui aveva sperimentato, non è la stessa cosa. Non dobbiamo pensare che sia stato così facile, perché Barnaba si trova di fronte a una cosa che per lui era sconosciuta e che probabilmente non sapeva come interpretare, ma si è messo lì per cercare di capire. Che bello. Altri fanno un cammino diverso e Barnaba, inviato da Antiochia dei responsabili della chiesa di Gerusalemme, si affianca al cammino di questa giovane chiesa, anzitutto con un atteggiamento di attesa, di attenta osservazione e di gratitudine a Dio per ciò che di bello e di grande vede che già si è realizzato tra quella gente. Lascia che questa chiesa, che questa comunità viva nella corresponsabilità che già le è propria sin dall'inizio. Si è creato tutto quello che si è creato senza bisogno dell'azione di uno degli apostoli da Gerusalemme. Si è creato così. E Barnaba, che arriva lì con un'autorità, potremmo dire, lascia che questa cosa continui ad andare avanti con le stesse forme di corresponsabilità che aveva. Nello stesso tempo, Barnaba, si prende anche però le sue responsabilità. Il testo ci dice, appunto, lo ripeto un'altra volta, vede la grazia di Dio, si rallegra, esorta tutti a restare, e poi più avanti con Paolo si mette a istruire molta gente, cioè si mette accanto e anche lui qualcosa da dire, insomma. Ha ascoltato gli apostoli, ha un'esperienza alle spalle, c'è una vita di una comunità di Gerusalemme, la mette a servizio di questa comunità che già sta camminando e che perché possa camminare meglio. E poi bello anche quest'altro passaggio di Barnaba, che quando vede questa cosa ci dice, vede che si aggiunge al Signore tanta gente, parte alla volta di Tarso per cercare Saulo e lo trovò. Lo cerca, perché non è che Paolo era, come dire, già lì in vetrina a fare qualche cosa. Paolo va a cercare Paolo, che era tornato a Tarso e che probabilmente era rimasto un po' emarginato. Già gli Atti ce lo raccontano. Paolo era visto con un po' di sospetto, insomma, questo. Aspettiamo un attimino a fidarci, perché insomma il suo passato non parla a suo favore, per cui con calma. E Paolo era rimasto emarginato, escluso, nessuno si fidava di lui, insomma non riusciva ad entrare con un'accettazione serena in nessuna comunità cristiana. Poi vabbè, Paolo, quel po' che capiamo di lui dai testi biblici, sicuramente non era un tipo molto facile, insomma, no? Era un pochettino duro, poi un po' tutti i grandi convertiti sono un pochettino decisi più della media, e quindi forse tutte queste cose insieme avevano fatto sì che Paolo, dopo essere rimasto con gli apostoli un po' di tempo, insomma lì non tirava aria buona, non entrava nel giro giusto, se ne torna a Tarso, un po' per i fatti suoi. I primi cristiani nutrivano per lui ancora sospetto e ostilità, sia da parte dei cristiani che non si fidavano, più ancora da parte dei giudei che certo non gradivano il suo voltafaccia. Questo è stato da parte nostra, uno strenuo oppositore di questi, e adesso sta dalla loro parte. Insomma, nessuno lo voleva. Barnaba è attento, rispettoso, si fida di ciò che Dio sa fare non solo nella vita di una comunità d'Antiochia, ma anche di ciò che sa fare nel cuore delle persone, e allora va a cercare Paolo. Gli viene in mente, lì c'è quello, andiamo a prenderlo, coinvolgiamolo, qui c'è una cosa nuova, Paolo è la persona giusta, forse una cosa di questo genere, qua non ci sono solo di mezzo i giudei, ce ne sono anche altri. Barnaba è uno che ha visto lungo, poi dopo noi sappiamo che Paolo è quello che farà soprattutto questo annuncio con i pagani. Barnaba è quello che ha capito e dice ci vuole uno così, che si sente giudeo ma che nello stesso tempo ha sperimentato anche l'ostilità dei suoi fratelli, E forse ci vuole uno così perché riesca a stare dentro una comunità di questo genere. Va, lo cerca, lo trova, lo prende, lo convince, lo porta ad Antiochia. Barnaba è uno che non si impadronisce di nulla e non ha la preoccupazione che tutto si sviluppi secondo le proprie aspettative e i propri personali criteri. Però nello stesso tempo è uno che sa guardare avanti, lo ripeto, è uno che ha lo sguardo lungo, profondo. Allora prende Paolo, che era un po' coi margini, a vedere la bellezza di ciò che lo Spirito ha creato ad Antiochia. Così che sia anche sorgente di incoraggiamento e fiducia in ciò che Dio fa. Insomma, forse niente di più bello per uno che rischia di rimanere un po' deluso di fronte al suo grande cambiamento, che vedere qualche cosa di bello che sta accadendo in un posto inaspettato come Antiochia. Luca ci dice che rimarranno lì un anno intero, Barnaba e Paolo, insieme. Dopo torneranno insieme a Gerusalemme, faranno un tempo di servizio a Gerusalemme, lo trovate poi nella parte successiva del testo, e poi dopo torneranno ancora ad Antiochia, che di fatto il libro degli Atti presenterà sempre come la loro comunità, Antiochia, e cioè Antiochia per Barnaba e Paolo sarà un po' la comunità di appartenenza. Saranno proprio i cristiani di Antiochia a inviare Paolo e Barnaba quando insieme, lo troviamo dal versetto 24 del capitolo 12 fino al versetto 3 del capitolo 13, 12, 24, 13, 3, saranno poi i cristiani di Antiochia a inviare Paolo e Barnaba quando partiranno per un viaggio missionario di prima evangelizzazione. Curioso, Gerusalemme manda Barnaba ad Antiochia e quelli di Antiochia manderanno Barnaba e Paolo da altre parti per annunciare il Vangelo. Insomma, c'è proprio una circolarità di comunità che sono responsabili, che dicono: tu sei dei nostri, bene, noi ti diciamo tu vai, perché tu puoi portare la parola anche altrove. Adesso qua ti abbiamo ascoltato, abbiamo imparato, vai. Bello questo Barnaba che va da una parte e gli dicono di andare dall'altra, no? E si trova un po' sempre a casa. È una figura proprio, proprio bella. Vale la pena sottolineare anche questo sottile insieme deciso senso di appartenenza alla comunità in cui si è visto dispiegarsi l'azione dello Spirito di Dio. Sottile e deciso senso di appartenenza, deciso perché ci sta proprio bene Barnaba qui, e sottile perché ci è arrivato per caso e poi se ne andrà anche via. Barnaba, che apparteneva alla prima comunità di Gerusalemme, qui ad Antiochia trova ancora casa, diventerà la sua comunità, e poi da qui partirà ancora e andrà altrove e troverà casa da altre parti, perché la casa in cui uno cresce nella propria esperienza di fede non è per forza sempre solo la prima nella quale è stato. Uno può trovare anche casa altrove, dove lo Spirito suscita la condivisione per la vita di una comunità, dove uno possa ritrovare i segni dello Spirito e dire: ecco, qui ho imparato altro, qui ho imparato questo, tanto bello e ne sono riconoscente, e qui magari ho imparato altro, tanto è bello e sarò ancora riconoscente, chissà dove ancora il Signore mi farà conoscere altro. Poi qualcuno di noi nasce, cresce, vive tutta la sua vita magari nella stessa comunità e va bene così, ma sentiamoci anche se la storia, come è accaduto per Barnaba, per Paolo e per tanti altri, se la storia ci chiederà questo, sentiamoci anche nella possibilità di trovare casa per l'azione di Dio ovunque le strade del mondo ci porteranno. Questa è una cosa che insistentemente ci viene detta dal libro degli Atti. C'è una circolarità di persone, c'è un muoversi, c'è un viaggiare, ci sono degli scambi, c'è una cosa sola che rimane costante, l'unica che corre, la parola di Dio, e che il Signore è presente. Questo resta. Ovunque corre la parola di Dio, la stessa parola, la stessa presenza di Gesù, la stessa azione dello Spirito. Questo c'è ovunque. E questo basta. Basta Barnaba, basta Paolo, basta questi discepoli di Cirene che erano andati a Gerusalemme e che poi si ritrovano ad Antiochia. Basta tutta questa gente. E in questa stessa casa, appunto, non solo Barnaba, ma anche Paolo crescerà e si preparerà al servizio per il Vangelo. Antiochia è diventato il luogo in cui Paolo supera la sua delusione, prende coraggio e poi si lancerà per quello che noi, che gli atti ci mostreranno in seguito e quello che noi conosciamo dei suoi viaggi missionari. Lo vivrà altrove, si troverà festosamente legato ad altre comunità. Paolo è, come dire, cresciuto anche ad Antiochia, dopo essere cresciuto a Gerusalemme, e poi ritroveremo Filippi quando scrive i Filippesi, lui li sente come quelli a cui vuole bene più di chiunque altro, e poi quando andrà a Efeso saranno quelli che piangeranno e lui piangerà quando dovrà partire da Efeso, perché sente che sono quelli che gli sono stati sempre più vicini. Insomma, ovunque va si ritrova a casa con credenti che condividono con lui il cammino e si vogliono bene. Ecco, la continuità con il messaggio e la vita di Gesù è ciò che pare caratterizzare questa nuova comunità di Antiochia. Raccolgo con voi quest'ultimo accenno. Pur dentro tutti questi cambiamenti, questi spostamenti, la comunità di Antiochia mostra ancora una volta, come ci mostreranno le altre comunità, e poi appunto andando avanti nel testo, quello che poi troviamo, dicevo prima, a Salamina, a Pafo, ad Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Perge, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo porta con sé sempre i segni che il messaggio e la vita di Gesù sanno parlare al cuore degli uomini e sanno costruire strade di comunione. Nascono comunità. Con presenze diverse, con presenze dinamiche, comunità capaci di comunione, di una testimonianza decisa, di una testimonianza gioiosa, in ascolto dello Spirito, e comunità per nulla impaurite dei cambiamenti che la storia e la parola di Dio prospettano loro. C'è anche questa cosa bella, che i cambiamenti ci sono, ce ne saranno altri, ci sono interrogativi inattesi che nascono nella vita di queste comunità, ma non hanno paura. Poi è vero che noi viviamo in un tempo molto diverso, lì era tutto nuovo e tutto spingeva a trovare strade, interpretare le situazioni, dire e adesso come facciamo? Questa cosa non ce l'aspettavamo e questa cosa come la interpretiamo e questo momento come lo cogliamo? E cosa vuol dire essere discepoli di Gesù in questa situazione, ebrei, non ebrei? C'erano tante domande che nascevano. Oggi però, se ci pensiamo bene, non abbiamo domande inferiori, non siamo sprovvisti dalle domande, anzi, per certi aspetti noi abbiamo assistito a cambiamenti così vorticosi e così celeri nella vita del nostro stare insieme, nell'organizzazione della nostra società, nel modo di comunicare, nel modo di educare, nel modo con cui viviamo, così tanti cambiamenti. Ecco, che non ci capiti di smettere di chiederci, ma oggi di fronte a queste cose, come interpretare il messaggio di Gesù? Come far correre questa parola? Come mettersi a servizio di questo annuncio? Senza dare per scontato che continui ad andare bene solo sempre quello che abbiamo sinora fatto. Perché oggi non è ieri. Per chi? Perché noi che oggi siamo qui non siamo gli stessi di quelli che c'erano prima, ma neanche noi stessi siamo gli stessi di un po' di anni fa. Siamo cambiati. Allora non arrocchiamoci su niente e continuiamo a interrogarci sul modo con cui far fronte alle nuove attese che il mondo ci prospetta, anche nel nostro modo di stare di fronte alla parola di Dio. se volete, anche di fronte, mi permetto di dirlo, a qualunque forma con la quale noi magari stiamo ben sperimentando e con gioia il nostro ascolto della parola, persino questa forma dei gruppi del Vangelo. Ecco, che non venga meno in noi almeno la domanda. Interroghiamoci sulle forme con le quali essere fedeli all'annuncio di Gesù. Questa cosa va bene? Sì. Va bene ancora? Cosa può cambiare? Per noi, per altri, per chi è meno vicino, per chi si pone delle domande, per chi in qualche modo non è raggiunto, toccato, solleticato, invitato da quello che sinora facciamo. Ecco, che non venga mai meno la domanda, l'interrogativo su come permettere alla parola di giungere alle orecchie e al cuore degli uomini, comunque sempre. Non possiamo essere comunità cristiane che suonano la campana dicendo vabbè, noi l'abbiamo fatto, se uno viene, bene, e se no, lo sa che noi qui possiamo fare questa cosa. Non ci può bastare, non è sufficiente. Magari non sapremo fare molto altro, ma che non venga meno la domanda. E se ci interroghiamo, e se ci interroghiamo insieme, se insieme preghiamo, insomma, se crediamo a queste pagine degli Atti degli Apostoli, un po' ci viene detto, lo Spirito la strada la trova, purché ci sia gente aperta, disponibile, coraggiosa, serena, luminosa, che non si arrocca su niente, che sa valorizzare il bene che vede attorno a sé, come Barnaba. Se c'è gente così, succede molto altro. E che in questo appunto possiamo trovare non solo il coraggio da parte nostra, non solo la grazia di Dio che non viene meno, che non manca, ma anche così l'intelligenza e lo scambio, la condivisione tra di noi che ci permettono di interpretare con intelligenza il nostro tempo.